Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Gianfranco Pannone, regista del documentario Via Argine 310, in tour da Napoli, giovedì 24 novembre 2022. Ben trovato.
Eccoci qua, ciao.
Che racconto è il tuo?
Questa volta sono tornato nella mia città di nascita, che è Napoli, per raccontare la vicenda, a dire vero, un po' triste, insomma, degli operai della Whirlpool di Napoli Ponticelli, che sono stati licenziati perché la Whirlpool, la multinazionale americana della lavatrice, ha deciso di chiudere i battenti. È una storia un po' triste, che però ha anche una sua vitalità, perché queste persone, queste donne, questi uomini che hanno lavorato per anni per la Whirlpool hanno reagito con forza, creando un presidio che si chiama Presidio Whirlpool Napoli Non Molla, che ancora oggi è vivente, anche se la fabbrica ormai è definitivamente chiusa, e che hanno combattuto per il loro posto di lavoro, ma anche forse riscoprendo una vis politica sindacale che un po' si è persa nel nostro paese. Quindi da questo punto di vista, nell'esperienza negativa, sarebbe stato meglio che non accadesse nulla. Ovviamente c'è anche una parte positiva. In questo momento questi operai aspettano di sapere se partirà un nuovo consorzio di fabbriche e vivono di un sussidio, perché sono stati licenziati, hanno avuto una liquidazione, hanno un sussidio che scadrà a dicembre. Io ho seguito un po' le loro vicende lungo un anno e due mesi di una battaglia che in realtà è durata circa 3 anni, e ho seguito la parte un po' più terribile, perché si è avverato quello che loro speravano e volevano che non avverasse, cioè il licenziamento in tronco di tutti quanti gli operai presenti. Sono più di 330 persone, moltiplicano per famiglie magari abbastanza numerose, in un quartiere difficile come Ponticelli, al confine con Barra, San Giovanni a Teduccio. Parliamo di zone dove a comandare la malavita organizzata, la camorra, e dove in qualche modo la disoccupazione la fa un po' da padrona. Quindi perdere il posto a Napoli è una cosa che vale 10 volte di più che in altre città, questa è la verità. E in tutto questo è anche un ulteriore requiem che sta di beffa, perché Napoli, molti non lo sanno, fuori Napoli è stata una città operaia, una città proletaria. Mio nonno stesso era un operaio specializzato di Tassider, e anche il padre di Alessandro Siani, che è un po' il testimonial del film. Insomma, c'è stato un orgoglio molto forte, c'è stata una presenza operaia molto forte, che non era solo la Bagnoli di Tassider. Queste fabbriche più di 30 anni hanno chiuso praticamente tutte quante, quindi una generale dismissione che ha impoverito fortemente una città che si è anche avvantaggiata, no, a fronte dei problemi che aveva sul piano sociale, della presenza operaia, insomma, per decenni e decenni.
Com'era nato l'idea di farne un documentario da questa vicenda?
Proprio da un'idea di Alessandro Siani. Alessandro da giovane ha avuto il padre, operare dall'Alfa Sud in cassa integrazione, quindi si è un po' appassionato, legato a questa vicenda, entrando in contatto con gli operai. E quindi la Battable Film, che produce il film documentario, produce Via Argine 310, appunto, che è l'indirizzo di dovere alla Whirlpool, la Battable ha pensato bene di chiamarmi per la mia appartenenza partenopea, per la mia esperienza, e io ho aderito subito al progetto. Tra l'altro mi hanno dato una grande libertà, ed è stato molto bello il rapporto sia col produttore Massimo Di Rocco che con lo stesso Alessandro Siani. E spero che questo passi nel film, perché insomma ci abbiamo messo molta passione, molta voglia di portare la nostra testimonianza a una storia che meritava di essere raccontata.
Impressioni e bilancio?
Chi lo vede rimane molto colpito. C'eravamo un po' disabituati in Italia a vedere film sugli operai. Io sono andato un po' a vedere, a spulciare l'ultimo film sugli operai, insomma, mettendoci dentro film documentari, film di finzione, e 7 minuti di Michele Placido, che ormai è un film di credo di 8 anni fa. Viene molto poco raccontata la classe operaia, l'impressione è che c'è molta curiosità, i dubbi, le paure, che questo è un momento molto difficile per il cinema, figuriamoci per il documentario. Cioè io per fortuna avrei cinema dentro, che spero lo mandi in onda prossimamente, ma adesso che si apre questo tour, stiamo vedendo di persona con la Bartleby che difficoltà c'è a reperire le sale, anche una sola proiezione, perché ovviamente gli esercenti sono molto su chi va là, insomma, visto i chiari di luna che stiamo affrontando. Contiamo su una ripresa in questo periodo che possa favorire anche una maggior diffusione del documentario e dei documentari in genere, perché se tu pensi quanta roba è passata a Venezia, quanta roba è passata a Roma e quanta ne passerà adesso a Torino Film Festival, ti rendi conto, insomma, ci sarebbe proprio da pensare seriamente a una distribuzione più seria dei documentari, innanzitutto televisiva, che non c'è, c'è un impatto, ma anche attraverso le sale. E quindi stiamo combattendo per guadagnarci un po' di spazi, abbiamo adesso una dozzina di piazze da qui a inizi di febbraio, che dovrebbero diventare almeno 15-20, e quindi prendiamo il buono che c'è.
A proposito, ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Potete cercare in particolare sulle pagine Facebook della Bartleby Film e anche sulla mia pagina Facebook. Poi anche Recinema dovrebbe, insomma, in qualche modo lanciare praticamente il tour. Si comincia da Napoli il 24, Cinema Terra 19:30, poi si prosegue con Roma al Nuovo Cinema Aquila il 1° di dicembre e poi via via varie città, il 13 Latina, poi si riprende con Lecce, Bologna, Reggio Emilia, Genova, insomma ci sono diverse città. Stiamo andando molto nelle città che hanno anche una storia industriale, magari anche di dismissione, no? Come è il caso di Latina, la città dove sono cresciuto, legata anche ai racconti di Pennacchi, quindi quelle città che hanno in qualche modo una tradizione operaia o che l'hanno anche persa, dove magari c'è più attenzione rispetto al film. Però se anche da qui qualcuno ascolta e ha piazze da proporre, lo faccio andandomi a cercare su Facebook e magari comunicandomelo in via pubblica o privata, come vuole, insomma.
Il documentario Viargine 310 in tour da Napoli giovedì 24 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Gianfranco Pannone. A presto!
Grazie, grazie. Un abbraccio.
Con Antonio Rezza, regista del film Il Cristo in Gola, al Torino Film Festival, venerdì 25 novembre 2022. Ben trovato.
Ciao, ciao a voi.
Come lo presenteresti a chi ci ascolta?
Lo presenterei come un virtuosismo dove non riuscire a strappare il controllo all'autore gerarca di ogni opera attraverso l'interpretazione. Quindi è un film su un collega che Cristo predicava come predichiamo noi. Non so se più lui nel deserto o noi, io spero che noi non abbiamo mai predicato nel deserto. In ogni caso è un film che ho fatto da solo perché Flavia non volle partecipare a quella che definiva una pubblicità occulta alla religione di Stato, ma io volevo misurarmi con le gesta di un corpo simile al mio, quindi credo che sia un film clamoroso, violentemente antiproduttivo perché è stato realizzato in 18 anni, è una bella lezione all'attore in quanto figura schizofrenica del nostro panorama culturale, insomma. È un film che ho avuto la fortuna di fare per privilegio stilistico, ecco come lo presento. Non è concettivo e competitivo a qualsiasi tipo di film realizzato in materia.
Come mai questo lungo percorso?
Semplicemente perché nel 2008, quando presentai il progetto, uscirono tantissime pagine intere in nazionale. Io rimasi un po' inibito, dico, ma è possibile che la figura di Cristo possa essere più importante della mia figura, o della nostra figura, o quello che facciamo? Allora mi sentii un po' inibito di questo interesse ossessivo e l'ho fermato per altri 14 anni, insomma. Adesso, dopo che abbiamo presentato Stampa a Venezia, noi volevamo che ci fosse una riapertura al nostro cinema, perché non è che perché uno è indipendente debba essere penalizzato nella visibilità di quello che fa. E poi esce fuori la meschinità dell'autore, io parlo come autore. Piace, non posso parlare il personaggio, non posso parlare l'attore, l'interprete di questo film, che sono sempre io, che fa le scarpe alla regia.
La scelta stilistica del bianco e nero?
Io volevo fare un Vangelo speculare a quello di Pasolini, era un omaggio a Pasolini, e il film è speculare a quello di Pasolini, quando io non entro in scena come interprete. Poi, come dicevo prima, da quando io interpreto il film, involontariamente il film prende un'altra direzione, dimostrando che, come ho scritto nelle note di regia, io, oltre a quella di Dio, non riconosco neanche la parola mia. Quindi mi ribello anche alle mie direttive. Questo è il privilegio che un attore non ha, che l'attore non riesce a ribellarsi nemmeno alle direttive di un altro. figurarsi alle sue. Insomma, è un manifesto involontariamente ideologico, preciso, che scava un solco ancora più profondo tra chi si vende e chi non lo fa.
Anche la scelta dei luoghi è legata a questo omaggio?
Beh, un film su Cristo, lo insegna la storiografia e la letteratura, su film di questo genere non può prescindere da Matera. Matera era una città fantastica, adesso è sempre più difficile fare un'inquadratura senza il cartello di un bar, di un ristorante, di una trattoria, senza i corrimano che hanno messo quando è andato Gibson a dare il colpo di grazia alla città. È una città che, come tutte le città che diventano turistiche, sta perdendo a poco la sua identità. Io ho forse le ultime immagini di una Matera ancora legata alla sua forma originale, però ecco, mi sembrava curioso e interessante andare a girare lì, è stato girato anche in altri posti, la maggior parte del film è girato a Matera.
Il titolo?
Deriva dal fatto che questo Cristo strilla e quindi ce l'ha nella gola la parola, e la parola di Dio lui ce l'ha nella gola e si tramuta in vocale, ecco, con le vocali accorciamo la strada verso il patibolo, si strilla con le vocali. Nasciamo, come dico sempre, con una vocale e moriamo con una vocale. Il bambino che piange usa le vocali. Chi muore, muore con un sospiro o con una strozzata. Quindi le consonanti servono solo a dar significato a niente.
Come hai deciso di unire le immagini distanti nel tempo tra le prime riprese e le ultime?
Seguendo quello straccio di filo narrativo che una vicenda preesistente può garantire, non è stato difficile, insomma, vedere l'invecchiamento anche degli attori durante la lavorazione. Ma è un film coerente, torno a ripetere, in un momento in cui tutto è in vendita, io dico che non tutto si può comprare e non si compra certo la dignità di chi è contro in modo radicale questo sistema. Ecco, non a caso va distribuito da Eremita, ecco, quindi probabilmente rinuncerò anche a proposte che potrebbero renderlo ancora più visibile. Mi sembra una scelta coerente, insomma, mi sembra necessario. Come sempre, insomma, noi non siamo i sacerdoti di nessuno e non siamo gli unici a mantenere una certa coerenza, però mi dà fastidio che a noi si cominci a vedere come delle persone verso le quali, insomma, ci si può confidare dei propri peccati. Noi veniamo scambiati come confessori, cioè chi si vende non deve venire a noi a giustificarsi perché si è venduto. Chiunque può fare quello che vuole e a noi non riguarda, però è chiaro anche che, insomma, uno deve mettere dei paletti ogni tanto, e questo film, nella sua comicità disperata, perché è un film drammatico, anche se è sempre legato al paradosso, ma è chiaro, è netto e stabilisce le gerarchie.
Per saperne di più c'è il vostro sito internet della compagnia?
Sì, ma ancora non c'è molto sul film, perché il film è protetto fino al 25 di novembre, quando aprirà il Torino Film Festival. Ringrazio pubblicamente Steve della casa, che è stato di parola, cioè noi con Steve abbiamo un rapporto di amicizia, viene sempre a vedere i nostri film e noi lo facciamo venire affinché possa dire a Barbera, che conosciamo anche noi, di vederli per Venezia. Io volevo vincere il Leone d'Oro questo film, perché avendo vinto insieme a Flavia a quello del teatro, volevo vincere anche quello del cinema, perché è una questione di arredamento per me il Leone d'Oro. Ma Barbera non ha avuto il coraggio di selezionarlo, perché penso che avrebbe potuto tranquillamente vincere. E Steve è stato di parola, perché mi aveva detto: se tu mi dai il film, ci apriamo il festival, dando una bella esposizione. Quindi lo ringrazio per aver mantenuto la parola, cosa molto rara in questo mondo, nonostante abbia ricevuto anche delle offerte dalle giornate degli autori, un interessamento da parte della Festa del Cinema di Roma. Io l'ho dato a Steve perché sapevo che potevo fidarmi. Però ecco, il Leone d'Oro sarebbe stata l'ennesima nostra civetteria in un sistema istituzionale che ci repelle, e però allo stesso tempo è l'istituzione che è attratta da noi, e è giusto che sia così, come è successo con il Leone d'Oro alla carriera. Insomma, l'istituzione è attratta dalla nostra libertà e noi, insomma, siamo contenti che l'istituzione riconosca la nostra superiorità.
Il film Il Cristo in Gola al Torino Film Festival venerdì 25 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Antonio Rezza. A presto!
Grazie a voi, grazie.
Con Simone Soranna di Wonder Pictures, che distribuisce il film Una voce fuori dal coro di Johan Manka al cinema da giovedì 24 novembre 2022. Ben trovato.
Ciao Federico, grazie, ben trovato a te.
Che storia racconta questo lavoro?
La storia è molto interessante, si parla di un ragazzino di 14 anni che ha davanti a sé alcuni fratelli maggiori e dovranno far fronte ad una situazione familiare non propriamente brillante, non propriamente felice, nel senso che si trovano da soli a sopravvivere poiché per l'appunto i genitori, per un motivo o per l'altro, non vado troppo nel dettaglio, sono assenti, diciamo così. E quindi insomma questi ragazzi devono in qualche maniera arrangiarsi e i più grandi, Celli, vista un po' la situazione familiare, vista un pochettino il loro background culturale, sposano delle vie non propriamente legali e il nostro protagonista, questo ragazzino appunto, cercherà invece una soluzione alternativa anche perché si innamora un po' casualmente della passione per il canto e chiaramente questa sua vena creativa non è propriamente così ben accetta all'interno della famiglia, per cui ci sarà un po' di frizione tra la vita e la cruda realtà in cui lui vive, per cui dovrà appunto sopravvivere alla giornata, e il sogno più culturale, più creativo, più immaginifico del canto, quindi un ossimoro in cui bisognerà cercare di venirne a galla.
Cosa sappiamo dell'origine di quest'opera prima?
È un'origine veramente curiosa, nel senso che, come dici tu, il regista è un esordiente e ha tratto questa ispirazione, ha deciso di raccontare questa storia sul grande schermo prendendo spunto da un'operazione teatrale in cui lui stesso aveva recitato quando era adolescente. E questa è una cosa interessante perché lui racconta in alcune interviste che in qualche maniera è un po' un film autobiografico. Attenzione, il film non racconta la sua storia, però quando lui era ragazzo iniziò a innamorarsi del cinema grazie a questo laboratorio di teatro in cui prese parte e quindi in qualche maniera si avvicinò al mondo della recitazione grazie ad una storia, che è proprio quella che viene raccontata nel film, e via via anche all'interno della sua famiglia ha dovuto un po' faticare per cercare di farsi accettare in quanto attore o in quanto comunque cineasta. Quindi pian pianino poi è riuscito a realizzare il suo sogno, è riuscito a diventare un regista di professione, ma non ha fatto proprio una strada semplice, non è stato sostenuto idealmente, no? Ecco che allora tutta la storia di Nur, che è questo appunto protagonista del film, un po' si rivede nelle vicissitudini personali di questo regista. Quindi non è un film autobiografico, ma è un film in cui lui ha potuto in qualche maniera portare un po' di se stesso, portare un po' della sua esperienza personale in scena e quindi raccontarla con un piglio maggiore.
Cosa ti ha convinto di questo film?
C'è una tagline, un lancio un po' così creativo, bizzarro, di un'agenzia stampa estera che definisce una voce fuori dal coro come il Billy Elliot del canto. Io sono cresciuto con Billy Elliot, lo ricordo molto bene questo film, ero un ragazzino all'epoca quando uscì in sala e me ne innamorai subito. Ecco, effettivamente è vero, ora questi paragoni lasciano un po' tempo che trovano ogni tanto, però in questo caso è veramente calzante perché ho ritrovato in questo lavoro proprio tutta la genuinità, la sincerità e la passione che erano presenti nel film con cui sono cresciuto io, quindi mi ha proprio fatto fare un tuffo nel passato, mi ha fatto fare proprio un volenteroso, diciamo così, ritorno a quella pellicola e insomma mi sono emozionato tantissimo. Io penso che sia un film che possa funzionare benissimo sia per chi adesso ha l'età del protagonista, quindi parliamo di ragazzi e ragazze bene o male di 14-13 anni, ma possa funzionare anche per gli adulti che come me sono cresciuti all'epoca vedendo Billy Elliot e potranno riscoprire una pellicola incarnata bene o male nella stessa cornice e nello stesso tessuto, quindi è veramente un viaggio che può accontentare tutti.
Che percorso ha fatto prima di arrivare in Italia?
Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes nel 2021, in una sezione parallela dove tendenzialmente trovano spazio registi un po' meno conosciuti, infatti manca un regista esordiente come abbiamo appena raccontato. Da lì ha avuto una circuitazione molto importante a livello internazionale perché il palcoscenico di Cannes è sicuramente molto ambizioso e molto prestigioso e il passaggio appena prima di arrivare nelle sale italiane più significativo l'ho fatto al Festival di Giffoni. Il Festival di Giffoni, per chi non lo sapesse, è un festival più unico che raro perché è uno dei festival più importanti al mondo, completamente dedicato al cinema per ragazzi, e letteralmente a Giffone Vallepiana ogni luglio viene invasa in qualche maniera da orde di adolescenti, di ragazzi, di giovanissimi, insomma, che prendono parte al festival, guardano film, partecipano in veste di giurati, di pubblico occasionale, insomma, proprio danno vita a quei giorni di manifestazione. E appunto La voce fuori dal coro ha trovato il favore del pubblico perché ha vinto il premio allo scorso Festival di Giffoni e questa cosa ci fa molto piacere perché vuol dire che effettivamente è un film che è riuscito in qualche maniera a intercettare il palato dei giovanissimi e questo è un po' il nostro scopo, il nostro augurio, quello che il film possa essere visto dal più ampio numero possibile di ragazze e ragazzi perché effettivamente dà una spinta in più, permette di riflettere su alcune tematiche decisamente contemporanee, decisamente attuali e mi auguro io, penso possa essere un po' una sorta di bussola, una sorta di stella cometa, possa in qualche maniera spronare a insistere nel cercare la propria voce, la propria strada all'interno del mondo della creatività.
Per saperne di più sulle sale, diamo i riferimenti internet.
sul nostro sito è wonderpictures.com, troveranno tutti quanti gli ascoltatori e le ascoltatrici le informazioni del caso, c'è una scheda dedicata al film, si trovano il trailer, le informazioni, le note di regia e poi chiaramente l'elenco di tutte le sale in cui il film sarà proiettato.
Il film è Una voce fuori dal coro di Johan Manka al cinema da giovedì 24 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di Wonder Pictures che lo distribuisce. A presto.
Grazie a te Federico, alla prossima.
Con Vincenzo Pirrotta, regista del film Spacca Ossa, al cinema da giovedì 24 novembre 2022, ben trovato.
Grazie Federico, a te e agli ascoltatori.
Che storia è questa?
Beh, è una storia di dolore e di miseria, è la storia di un gruppo di delinquenti, una gang di delinquenti che per truffare le assicurazioni organizza finti incidenti stradali e per farlo Madesca cerca nelle periferie della città i disperati che accettano di farsi spaccare per risanare questi finti incidenti e anche soltanto per poche migliaia di euro. E quindi c'è una doppia miseria, la miseria vestita di cinismo di chi spacca e la miseria vestita di disperazione di chi si fa spaccare. E però il mio film, l'intenzione almeno del mio film, è quella di andare oltre la storia stessa, oltre il fatto di cronaca, e la domanda con cui vorrei lasciare gli spettatori dopo la proiezione e la visione del film è: quanto siamo disposti a mutilare di noi stessi pur di ottenere qualcosa? Questa è una domanda che ovviamente diventa metafisica e coinvolge anche noi stessi e diventa anche una riflessione sulla dignità, perché a volte, forse anche spesse volte, certamente inconsapevolmente, perdiamo, siamo disposti a farci mutilare un pezzo della nostra dignità pur di ottenere qualcosa in cambio.
Tutto nasce dalla cronaca. Come ha avuto origine l'idea?
Ascoltavo una mattina al radiogiornale, io mi sveglio presto, alle 6 di mattina, questa notizia. Da subito ho come ricevuto un pugno allo stomaco, perché ne ho compreso subito il carico di dolore che la storia si portava con sé. Ho saputo dell'arresto di questi delinquenti e quindi ho sentito da subito la necessità di raccontarla, perché il dolore che avvolgeva tutta la notizia. Poi questo pugno allo stomaco che ho ricevuto e il dolore conseguente mi ha accompagnato per tutta la giornata, proprio veramente era come un tarlo, sai, il tarlo dell'inquietudine che mi ha fatto poi decidere che questa storia andava raccontata per il carico di dolore, di miseria che si portava appresso. E da prima avevo deciso di, io sono un drammaturgo e prima del cinema ho lavorato in teatro tanto tempo con diverse regie, e quindi da subito avevo pensato di farmi un testo teatrale. Poi invece, mentre scrivevo, sempre più c'era questa specie di vocina che mi diceva forse la strada non è quella del teatro, forse la strada è quella del cinema, e così mi ho parlato con Salvo Ficarra che mi ha detto sì, hai ragione tu, è una storia che può diventare un film, e non mi ha detto solo questo, ma mi ha detto te lo produciamo noi insieme a Valentino Picone, che sono quindi diventati i produttori del film con la loro casa di produzione, e quindi il film è prodotto da Trump Limited di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Nicola Picone e Attilio Terrazza, insieme a Rai Cinema e alla Film Commission Sicilia. È distribuito da Luce Cinecittà e la distribuzione internazionale della True Colors Entertainment.
Hai detto che sei voluto andare oltre la cronaca. Ecco, com'è stato il lavoro di messa in scena?
Io ho lavorato proprio cercando di riempire di simboli importanti, di simboli che rappresentassero il carico di dolore, di miseria di cui abbiamo già parlato, e quindi ecco, da questo punto di vista si può dire un film che parte dal realismo della notizia ma che diventa simbolista in questo senso, e lavorando con gli attori, gli straordinari compagni di viaggio di questa mia avventura, ho lavorato per tutte le scene come se fossero delle mini pièce teatrali, e come se fossi diventato un bambino con Il giocattolo nuovo, perché molte cose che in teatro avrei voluto fare, che per forza di cose, perché è un linguaggio diverso, non potevo fare, tipo in certe scene concentrarmi sullo sguardo, sull'espressione, fare un primo piano, non potevo farlo se non concentrarmi con delle luci, con dei sagomatori, su isolarmi in questo senso, ma c'era sempre la distanza. E invece al cinema lo potevo fare, quindi ogni volta avevo questo brivido di grande gioia nel poter lavorare su questi piccoli dettagli, sebbene il film è anche pieno di piani sequenza, perché appunto lavorando con la testa del teatro, certamente i piani sequenza sono quelli che mi affascinavano di più anche per raccontare certe scene. Ecco, i piani sequenza e i dettagli ai quali potevo lavorare sono le cose che mi hanno entusiasmato da regista.
Sai in quante sale?
Una cinquantina di sale per ora.
Ci dai tutti i riferimenti internet per sapere dove vederlo?
Il sito di Pramp Limited e poi il sito internet di Istituto Luce, Cinecittà, il sito internet di Rai Cinema.
Il film Spacca Ossa al cinema da giovedì 24 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Vincenzo Pirrotta. A presto!
Grazie a te, grazie, ciao!
Con Alberto Gottardo e Francesca Sironi, registi del documentario Fortuna Granda, al cinema da giovedì 24 novembre 2022, distribuito da Trent Film. Bentrovati!
Ciao, ciao, bentrovato a te.
Qual è il vostro racconto?
È un documentario che segue la vita di quattro adolescenti, Delta del Po, Goro, un paese completamente dedicato alla pesca delle vongole. Abbiamo seguito i ragazzi nel momento in cui stavano per terminare la loro scuola, una scuola a indirizzo pesca, pensata appositamente per loro, per non disperdere e permettergli di concludere un percorso di studi anziché andare subito a lavorare in barca con i loro genitori. In questa contrapposizione scuola-lavoro abbiamo costruito il nostro documentario.
Come nasce tutto?
Nasce da lunghi giri e perlustrazioni del territorio. Siamo stati la prima volta nel 2017, eravamo lì per un reportage che aveva come tema l'adolescenza in un paese lì vicino, e siamo andati a vedere Goro perché era stato pochi mesi prima un episodio che forse ricorderete di cronaca, le barricate di Goro, dove gli abitanti di una frazione avevano impedito proprio l'accesso di un pullman della prefettura che avrebbe dovuto portare dei richiedenti asilo. E siamo andati per insomma approfondire, capire se era una questione politica, se c'era anche altro, e abbiamo scoperto la comunità, abbiamo scoperto questa unicità sia a livello di questa ricchezza delle vongole che loro raccolgono, sia di come è organizzato questa ricchezza, perché sono tutti sistemi di cooperative, tutto quanto è ridistribuito praticamente fra gli abitanti, non c'è un padrone, non sono tutti o nessuno. E questa cosa ci ha colpiti e abbiamo deciso di partire da lì, provare a conoscerla meglio. Poi forse siamo stati anche un po' stregati dal territorio e dalla febbre della palude e siamo rimasti lì.
Come avete portato avanti le riprese? Com'è stato anche il periodo di tempo?
Abbiamo girato a lungo, abbiamo girato per circa 9 mesi, peraltro con momenti anche in zona rossa, con la fortuna che la nostra scuola, la scuola frequentata dai ragazzi, essendo laboratoriale, poteva mantenere ancora la presenza in aula. È stato un lungo percorso di avvicinamento, lunghi momenti senza girare, come puoi immaginare, momenti invece dove a un certo punto i ragazzi, soprattutto quando hanno capito, almeno noi pensiamo che sia successo in quel momento un po' la magia, è il momento in cui hanno capito che potevano parlare in dialetto e che per noi era ok, quindi avremmo poi sottotitolato, è il momento in cui hanno iniziato a trovare le parole, probabilmente anche a muoversi più a loro agio di fronte a noi, a sentire meno la nostra presenza, che c'è sempre, ovviamente, non crediamo insomma nella retorica del fly on the wall, dell'invisibilità della camera, però insomma hanno capito a un certo punto forse che potevamo fidarci, insomma.
A partire da quell'episodio di cronaca e poi questa lunga permanenza, che impressioni ne avete ricavato? Che esperienza è stata?
Le nostre impressioni sono quelle che poi abbiamo provato a mettere nel film. Speriamo insomma di ascoltare chi lo guarda e sentire che cosa prova rispetto a quello che abbiamo vissuto. Ovviamente sono esperienze profonde per tutti, lo sono state per noi, crediamo anche per i nostri protagonisti, guardiamo un sacco di cose in modo diverso adesso. Ci siamo interrogati tanto sul futuro lì, sulla loro percezione del futuro e anche la nostra.
Che forma distributiva avete scelto?
Il film è stato distribuito da Trent Film, è una società di distribuzione che ha creduto fin da subito nel film documentario e nelle possibilità distributive inizialmente sul territorio regionale Emilia-Romagna, che sono il limite dove il film un po' è nato, si è sviluppato ed è stato sostenuto anche dalla regione Emilia-Romagna attraverso la Film Commission. Abbiamo scelto insieme di fare un tour nelle primissime date di Parma, e poi Padova, Comacchio, Bologna. Noi saremo sempre presenti in sala, sarà un piccolo, ma speriamo lungo, tour nelle sale. Quanto più con la nostra presenza, a Comacchio ci saranno anche buona parte dei ragazzi protagonisti, e sperando via via di arrivare a Roma, insomma, per esempio.
Ci date tutti i riferimenti internet per saperne di più?
La pagina Facebook di Trent Film, la loro pagina Instagram, sicuramente troverete tutti gli aggiornamenti via via delle date che andranno ad aggiungersi, insomma, al tour nelle sale cinematografiche.
Il documentario Fortuna Granda al cinema da giovedì 24 novembre 2022, distribuito da Trent Film. Un saluto e un ringraziamento ai registi Alberto Gottardo e Francesca Sironi. A presto!
A presto, grazie. Grazie.
La regista Cinzia Bomol sul suo film La California, al cinema da giovedì 24 novembre 2022, distribuito da Officine Ubu. Ben trovata.
Salve, salve a tutti. Ciao.
Come lo presenteresti in breve?
È un film, un thriller, l'hanno paragonato a un Twin Peaks della Bassa Padana. C'è un apparente suicidio, una ragazza viene trovata morta nelle campagne della Bassa Bolognese. Sembra appunto un suicidio, ma in realtà poi si scoprirà di no ben presto. E questo è il pretesto per raccontare la sua storia e quella della sua gemella, perfettamente identica. E si parla anche del paese attorno, i personaggi bizzarri che ruotano attorno la vita di queste due gemelle, la famiglia e appunto i personaggi del paese, fino ad arrivare a un finale insospettabile e drammatico, ma allo stesso tempo molto significativo. Si parla anche del benessere della terra e dell'aria. Lancio questo piccolo input, è quasi un suggerimento che può aiutare a poi risolvere questo giallo all'interno del film.
Come nasce tutto?
L'idea è nata nel periodo del lockdown, tornando nelle mie terre. Io sono della provincia di Bologna, tra Bologna e Modena, e da questo e dall'amicizia con Piera degli Esposti, che infatti è anche co-sceneggiatrice del film. Con Piera a Roma abitavamo vicine, eravamo molto amiche, abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto e infatti c'è la sua voce narrante nel film, che è l'ultima cosa che ci rimane di Piera, perché è stata registrata pochi mesi prima della sua dipartita, e insieme abbiamo creato questa storia che sa molto di Emilia, di passato, di ricordi anche suoi di quando era più giovane. Il film è ambientato negli anni 90, è un po' un amarcord nero, si può dire, di vissuti di una provincia che poi comunque assomiglia a tutte le province del mondo, non solo a quella emiliana.
Come mai questa collocazione temporale negli anni 90?
Perché è importante molto il contesto, quando ancora non c'erano i cellulari, quando non c'erano i social, quando non c'erano le mail, quando tutto era un po' più difficile da scoprire, quando le persone non erano controllate come adesso e quando la vita era più semplice, più genuina e più, insomma, alla portata di tutti. Però proprio per questo poi succedevano cose che spesso rimanevano segreti, perché la verità non si scopriva.
Come ci avete lavorato sopra? Su quali elementi avete voluto centrarvi?
La sorellanza, innanzitutto, fra le due gemelle. C'è questo rapporto di simbiosi fra due sorelle che sono anche gemelle, per cui a maggior ragione è ancora più forte. e il contesto di questa piccola provincia, questo piccolo paese che si chiama la California, che esiste veramente in provincia di Modena, è una frazione piccolina che in quegli anni, appunto negli anni 90, si chiamava la California e che prende il nome dall'ambiente circostante, questi campi di grano sterminati che in gergo emiliano, nella parlata proprio modenese, significa anche appunto la California, è come vengono chiamate queste distese, dove sembra che non succeda niente perché tutto è piatto, tutto è silenzioso e quasi noioso, poi in realtà invece succede un po' di tutto come in questo film e dove appunto ci sono dei segreti che vengono prima nascosti e poi qualcosa prima o poi si scoprirà. Per cui l'ambiente e la sorellanza delle due gemelle, i temi principali, l'ambiente circostante con tutto ciò che comporta, le dinamiche dei paesi piccoli, no? Dove tutti si conoscono, un po' gli intrighi. E poi c'è questo umore emiliano dove anche nel dramma un po' si sdrammatizza a volte, no? È tipico un po' della personalità emiliana. E c'è anche questo nel film. Infatti è quasi una commedia nera, l'hanno definita.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Soprattutto il sito di Officine Ubu, appunto il distributore, e poi tanto i social degli attori. C'è Lodo Guenzi, c'è Leonora Giovanardi, le gemelle Le Donatella, c'è Andrea Roncato, Stefano Pesce, Paola Lavini, Angela Baraldi. I social sono quelli proprio che immediatamente danno le news più appetitose, si può dire.
A presto!
Grazie, grazie a voi! Ci vediamo in sala.
La regista Cinzia Bomol sul suo film La California, al cinema da giovedì 24 novembre 2022, distribuito da Officine Ubu. Con Francesca Priori, autrice e sceneggiatrice del film Botticelli e Firenze, La nascita della bellezza, al cinema dal 28 al 30 novembre 2022, ben trovata.
Ben trovata a te, ben trovata a voi tutti.
Che racconto è questo?
È la storia di Botticelli, perché di Botticelli alla fine si è detto molto poco, mentre di altri artisti si è raccontato tutto più volte in molti film, in molti libri. Di Botticelli si è detto sempre molto poco, si conosce per le sue grandi super icons, le sue grandi opere, le più importanti, lo si riconosce anche istintivamente, almeno noi italiani certamente lo facciamo, però di lui si sa pochissimo, della sua vita, della globalità delle sue opere, di come siano uscite alla fine queste icone immortali dalla sua creatività, si sa pochissimo. Certo, non ha fatto cose esagerate durante la sua vita, è stato molto tranquillo, solo e esclusivamente a Firenze, con una girata a Roma di un annetto, e questo forse lo ha reso meno interessante, oppure più difficile da raccontare, avendo fatto lui una vita abbastanza stabile anche. Anche se lui era un personaggio straordinario, molto molto diverso per carattere e per capacità da molti artisti della sua generazione.
Come è nato il progetto del film?
Proprio perché mi sono accorta che c'era questo enorme buco di conoscenza nei suoi confronti, mentre è un artista che nella contemporaneità ha ancora un eco e una potenza gigantesca, sia agli Uffizi che attrae migliaia e migliaia di persone al giorno, sia per le ripercussioni nell'immaginario collettivo nostro, di tutti noi, non solo degli artisti che ce lo ripropongono. È ancora una potenza evocativa universale, e questo non è una cosa comune. E quando ho visto che in realtà di tutto il resto si sapeva meno, ho pensato che era giunto il momento di proporre un film su di lui, anche perché io lo amo molto, cioè mi piace da pazzi, adoro il suo canone di bellezza universale, che è maschile e femminile, è oltre, insomma, e si capisce anche da ciò che lui ha dipinto, dalle sue opere, che sicuramente aveva le caratteristiche di originalità e di ricerca e di cultura completamente fuori dai canoni anche forse del suo tempo.
Come l'hai strutturato il film?
Ambientandolo nella Firenze dei Medici, perché lui certamente ha vissuto e ha agito anche grazie alla protezione di Lorenzo e della famiglia Medici, anche dell'altro ramo della famiglia
dopo la morte di Lorenzo, quindi l'ho inserito nel contesto politico e anche religioso e sociale. L'ho messo anche un po' in collegamento con le altre botteghe dei grandissimi artisti che vivevano a poche centinaia di metri dalla sua bottega, per raccontare un po' come in quella Firenze rinascimentale ci fosse un fermento particolare e anche un confronto permanente. Uno dipingeva, l'altro passava, guardava, magari copiava, magari cambiava, ma insomma c'era un grande fermento. E forse immaginarsi che in 300-400 metri ci fossero le botteghe dei più grandi di quel tempo è un modo diverso per immaginare anche Firenze. Dopodiché non è tutto oro quel che luccica, la Firenze di allora era splendente ma anche piena di tenebre. Racconto della creazione della bellezza, del canone che lui ricerca per tutta la vita, fuori dagli stereotipi del tempo. Era sicuramente un artista originale, ecco, perché fa anche delle cose straordinarie. È un grandissimo ritrattista, per esempio, e chi lo sa che lui è un grandissimo ritrattista? In pochi, no? Che lui abbia cambiato anche i canoni in un certo senso anche della ritrattistica, che abbia per la prima volta fatto sì che una donna guardasse non più in basso in un ritratto ma negli occhi dello spettatore di fronte e di tre quarti al posto che di profilo, piuttosto che abbia fatto il primo forse nudo integrale frontale della storia, l'abbia dipinto lui. Sono tutte cose che forse vale la pena di rimarcare.
Il film Botticelli e Firenze, la nascita della bellezza, al cinema dal 28 al 30 novembre 2022, distribuito da Nexo Digital. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e sceneggiatrice Francesca Priori. A presto!
Grazie, andate al cinema!
Con Carlo Bachschmid per presentare il suo documentario La Scelta al Torino Film Festival mercoledì 30 novembre 2022. Ben trovato.
Grazie, ben trovati a tutti. Ciao a tutti.
Che racconto è il tuo?
È un racconto da una parte che si sviluppa negli ultimi 10 anni della lotta notava in Val di Susa e dall'altra anche pone la questione sul senso della militanza politica di persone che hanno fatto una scelta di vita all'interno del contesto valsusino. Questo emerge con forza e dunque è una questione che riguarda non solo la Val di Susa, non solo la lotta notav, ma secondo noi riguarda tutte le lotte di movimento. E dunque speriamo che sia un racconto che apra la discussione su cosa voglia dire oggi essere militante.
Come nasce tutto?
Noi siamo 3 genovesi che hanno vissuto non solo il G8 di Genova ma anche seguito i processi. Io sono stato consulente tecnico per gli avvocati della difesa e dunque avevamo un'esperienza molto forte alle spalle e al decennale che cadeva nel 2011, dunque con la fine anche dei processi del G8, è riesplosa la lotta notav con l'apertura del cantiere, quello attuale, quello di Chiomonte, con le iniziative che ci furono attraverso la Libera Repubblica della Maddalena e poi il 3 luglio l'assedio alle reti del cantiere. Dunque, mentre stavamo concludendo questa fase del G8 di Genova con il decennale, eravamo sollecitati su una nuova lotta, una lotta però di territorio, che ci ha preso molto, nel senso che eravamo interessati a vedere dopo 10 anni come il movimento si era rimesso in attività, era mediaticamente all'attenzione di tutti e volevamo conoscere le persone che ne facevano parte. E dunque qualche mese dopo degli ultimi espropri con la caduta di Luca Badaltraliccio, dunque stiamo parlando del febbraio 2012, abbiamo deciso di salire e la prima persona che abbiamo conosciuto è Nicoletta della Credenza, che ci ha ospitato e da lì abbiamo vissuto un anno intero in Val di Susa, poi siamo ritornati successivamente negli anni e abbiamo seguito alcune persone all'interno del contesto della lotta, prima intorno alle reti del cantiere, poi successivamente intorno ai processi, insomma nel lungo percorso appassionato e anche molto pesante dal punto di vista del costo della scelta di appunto essere militanti in Ottava, che in Ottava stessi hanno dovuto pagare nel tempo.
Fisicamente, ma anche a livello di riprese, che periodo avete coperto?
Come dicevo, siamo saliti nel 2012 e dunque il movimento Nottav era la ribalta, insomma era il momento in cui da tutta Italia si saliva in valle per conoscere questa resistenza che si era riaccesa dopo anni, perché in realtà il movimento Nottav esiste da 30 anni. Periodicamente ci sono dei momenti in cui è più visibile e quello è stato sicuramente 2012, 2013 e 2014, il periodo in cui appena terminata l'installazione delle reti al cantiere, definita l'area, i Nottav si sono organizzati per sensibilizzare sulle ragioni del no e anche per appunto agire con l'obiettivo di fermare o comunque soprattutto creare quell'attenzione necessaria affinché se ne discutesse. Quello è stato il periodo in cui ci sono state molte azioni notturne che abbiamo seguito e a seguito di queste abbiamo seguito alcuni personaggi intorno alla costruzione del cantiere. Li abbiamo ovviamente seguiti nel loro anche percorso individuale, perché questo è un film che si sviluppa sulle ragioni per le quali gli individui scelgono con determinazione di far parte di una lotta, dunque è un racconto individuale e al tempo stesso collettivo di un movimento. E li abbiamo seguiti successivamente, dopo i primi arresti e procedimenti penali, anche all'interno delle aule del Tribunale di Torino. Dunque siamo arrivati al 2015-2016 e successivamente la lotta Nottav ha proseguito cercando di resistere anche a questa nuova situazione che si era creata e che ha cambiato ovviamente le loro vite, cioè i processi, e abbiamo seguito alcune persone che hanno fatto delle scelte di militanza che sono andate anche oltre la Val di Susa. Ci siamo confrontati con Davide Grasso, che è un noto militante torinese che poi ha scelto di andare a combattere contro l'ISIS nel contesto del Kurdistan, della Siria del Nord. E tornato in Italia, non solo lui ma anche Eddie e anche altri Nottav che hanno fatto la medesima esperienza, li abbiamo seguiti sia per conoscere l'esito di questa esperienza e confrontarla con quella che loro avevano fatto in precedenza in Val di Susa e a Torino, e poi per seguirli nuovamente in tribunale, perché sono stati portati a processo per la sorveglianza speciale, sono stati indicate come persone pericolose e dunque anche questa scelta successiva che hanno fatto gli è costata, soprattutto ad Eddie, la sorveglianza speciale. E abbiamo seguito Luca Ba, Nicoletta, i cattolici, cioè abbiamo scelto alcuni personaggi sino a comprendere le ragioni profonde, intime, che gli permettessero di continuare a stare nella lotta Nottav. Cosa voglio dire? Che tutte queste persone hanno subito procedimenti, sono state condannate, quasi tutte sono state in carcere, Luca Ba, Coletta Dosio, e questa condizione di essere arrestati e incarcerati non li ha distolti dall'intenzione di proseguire nella lotta, e dunque questo fatto ci sembrava rilevante poterlo raccontare. Speriamo che nel film le loro ragioni risultino chiari e utili a una discussione che spero nascerà dopo la visione del film.
Che distribuzione avrà?
Questa è un'autoproduzione fatta da me, Stefano Barabino e Michele Rubioli, con i quali ho condiviso la narrazione, l'esperienza e la produzione. Dunque è un film collettivo, nel senso che in tre abbiamo fatto nascere l'idea, siamo stati in Val di Susa, abbiamo sostenuto il film sino ad ora. C'è una possibilità adesso di avere una produzione che ci permetta di andare nelle sale cinematografiche, ma per il momento stiamo organizzando delle proiezioni nei luoghi di movimento, all'università, insomma nei posti dove ci inviteranno per poter far vedere questo film. E dunque da dicembre sui social che abbiamo appena aperto noi stiamo piano piano facendo un calendario di quali saranno i posti dove si potrà vedere il film.
Ci dai tutti i riferimenti internet?
Su Facebook l'indirizzo è lascelta.docufilm e su Instagram lascelta.film.
Il documentario La Scelta al Torino Film Festival mercoledì 30 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Carlo Bachschmidt. A presto!
A presto, grazie a voi. Thank you.
con Mimmo Calopresti, uno dei giurati della quinta edizione del Balkan Film Festival a Roma, Casa del Cinema, dal 29 novembre al 4 dicembre 2022. Ben trovato.
Ciao, buona giornata, eccomi qua.
Ce ne parli un po'?
È un festival, sai, molto importante perché, come ormai tutti i festival, cominciano di nuovo dopo tanti anni a diventare centrali, perché ovviamente molti film non riescono più ad arrivare in sala, quindi sono il luogo dove hanno la loro vera grande distribuzione. Sono occasioni per conoscere autori che altrimenti non riusciremmo a vedere, cinematografie che ci sfuggono dagli occhi, perché non arrivando in sala, non avendo una visione particolare come quella dello spettatore della sala, preferisco nel grande calderone delle televisioni, delle piattaforme, eccetera, e dopo un po' ci sfuggono dagli occhi. Ecco, questo festival ovviamente racconta una cinematografia molto importante, che è stata molto importante in questi anni, che ci avvicina. Così però, voglio dire, per noi sono sempre stato un punto di riferimento, e noi siamo stati un punto di riferimento per loro. Allora penso anche alla cinematografia albanese, attraverso quel gran passaggio di migranti che ci fu con l'Italia, ci portò in Italia per esempio molti autori, registi, che poi lavorarono dei nostri film, eccetera. Quindi il festival diventa un momento non solo culturale, ma di scambio anche di possibilità. Quindi i registi che verranno alla Casa del Cinema con i loro film vengono con la speranza non solo di farsi conoscere, ma di costruire per esempio delle coproduzioni, no? Questo è interessante perché riapre anche questo discorso di coproduzioni che si era un po' fermato in Italia, insomma.
Anche perché, a differenza dei festival legati a lingue o a nazioni che noi preferiamo non seguire, piuttosto ci piace interessarci di aree geografiche, come appunto è quella balcanica, che rappresenta un crogiuolo di etnie, di culture, tra l'altro, come ricordavi tu all'inizio, di questa cinematografia quasi nulla arriva nelle nostre sale.
Sì, il problema è proprio quello ormai, non c'è più quella diffusione che potevano aver avuto per esempio gli iraniani, quando a un certo punto quasi invaso le nostre sale, le sale dove c'era un cinema più attento, partendo dai festival però, quando riescono a creare dei riconoscimenti a Cannes, a Venezia, eccetera, cominciano a imporsi su un pubblico, no, che è più attento. Ma c'erano le sale, perché per quel pubblico lì, poi quelle sale si riducono fortemente, no? Per il tipo di crisi che c'è e per il tipo di situazione che si è venuta a creare. Sai, le piattaforme assorbono quasi tutto il nostro cinema, anche da un punto di vista non solo a livello anche internazionale, non solo italiano, no? Soprattutto nei paesi più deboli. Cosa succede? Che la piattaforma ti costruisce un'attenzione intorno alle cose che tu vuoi fare, che come dire, anche una corsa internazionale rispetto a culture, a lingue più distanti, no? Crea interesse, no? Qualche volta sapere che sta succedendo in Macedonia, no? A qualcuno in giro per il mondo. Però in qualche modo appiattisce un po' la visione, no? L'interesse passa tra mille cose, tra mille altre cose. Quindi se non è un festival tipo questo, che cerca di selezionare, di dividere, di creare contatto, no? Con la presenza dei registi, degli autori, degli sceneggiatori, se fa quel lavoro lì e comincia a ricostruire un pubblico anche sulle piattaforme, più attento, che quindi corre dietro a delle novità. Quando io ho scoperto Tanovic al Festival di Cannes, che appunto è bosniaca, c'era all'interno di questo festival con un suo film, io la teoria di Cannes, quell'anno lì, quella che prende il suo film No Man's Land, per la sceneggiatura sembrava aver scoperto qualcosa di incredibile, ma anche qualcosa di attuale, no? Perché raccontava in quel momento lì una guerra che era in atto. Quindi improvvisamente ti accorgevi che il cinema diventa quasi lo strumento per cui metti insieme tutto il mondo intorno a una storia, e quella storia lì è la storia di tutti, no? Perché tutti in quel periodo ci occupavamo della guerra dell'ex Jugoslavia, no? Sì. Quindi eravamo quasi ammaliati da quel film. E quando il film è quella cosa lì, e quella scoperta lì, il cinema comincia ad avere un senso, il festival diventano un luogo importante per noi spettatori, no?
Le opere presentate saranno accompagnate da autori e autrici?
Sì, sono tutti accompagnati dagli autori, dagli attrici, dai produttori, sono molto ben organizzati. E poi guarda, ti volevo segnalare una cosa interessante, che questo incontro tra una femmina e Vera Sogna il Mare, no? Che c'è questo regista italiano, una femmina ha avuto un buon successo in Italia, no? Che racconta una storia molto calabrese, molto forte di questa madre, no? Che si ritrova questo intrigo familiare con la 'ndrangheta molto importante. E questo film Vera Sogno il mare, dove c'è, come dire, una specie di incontro di mondi da mettere insieme, un film albanese. Interessante, ci sono anche momenti di incontro di quel genere lì. Qualcuno dei nostri, insomma, che si confronta con qualcuno dei loro, dei giovani soprattutto.
Quinta edizione del Balkan Film Festival a Roma, Casa del Cinema, dal 29 novembre al 4 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei giurati, Mimmo Calopresti. A presto!
Ciao, a presto, a presto, a presto.
Con un compagno di cinema forte per presentare il film Motherless Brooklyn, I segreti di una città di Edward Norton, terzo e ultimo appuntamento della rassegna Scuotta, lotte per l'abitare in questo mondo infame, a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, giovedì 24 novembre 2022. Ben trovato!
Ciao, ciao a tutte e a tutti!
Presentiamo questa rassegna che volge al termine.
Volge al termine momentaneamente? Nel senso che, lo anticipo già, verranno riproposti questi temi anche in altre forme, nel senso non solo con proiezioni di film, documentari e non, ma anche con presentazioni di libri, tipo l'incontro di venerdì 2 dicembre, sempre al Forte. Incontriamo Anselm Iappe, che so che tra l'altro è venuto in radio a incontrarti, e presenterà il libro Cemento Arma di Costruzione di Massa. Questo per dire che la rassegna di cui vedremo il terzo film, che è Motherless Brooklyn, è una rassegna che focalizza attraverso il cinema il discorso appunto della lotta alla gentrificazione, della costruzione dall'alto sui territori e di tutte queste tematiche che stiamo affrontando come CSA Forte Prenestino. Il primo film che è stato proiettato è stato il documentario Habitat. Abbiamo incontrato Tommaso Rotolo e gli altri autori e autrici del film e abbiamo poi giovedì scorso presentato Spin Time e Fatica la democrazia di Sabina Guzzanti. Anche lì abbiamo incontrato rappresentanti di Spin Time Labs, di Metropolis. In entrambe le situazioni poi è partita una discussione, un dibattito, uno scambio su quello che significa abitare la città e in che modi ce lo si può permettere, quali sono dinamiche in atto di esclusione. Vediamo anche questo decreto ultimo che voglio andare a attuare, il 434 bis, chiamato il decreto anti-rape, ma nella realtà va a colpire tutte le forme di invasione non autorizzata di strade, edifici, spazi, per cui va ulteriormente a restringere le possibilità di azione nella città, perché stiamo parlando da Roma, ma in generale nei territori. Motherless Brooklyn è un bel noir di Edward Norton, interpretato da Edward Norton nella New York degli anni 50, e anche lì il tema è sempre la città e sovradeterminare il modo in cui viverla e che cosa va battuto e che cosa va costruito.
Come era nata questa rassegna?
Innanzitutto nasce dalla voglia anche proprio del cinema forte di tornare a proiettare all'interno della sala, che dopo 3 anni sostanzialmente è rimasta chiusa per tutelarci da quello che ci è successo con la pandemia, quindi il piacere di ritornare intanto in sala, veniteci a trovare che è bello vedersi il film in un vero e proprio cinema. E questo discorso appunto del laboratorio avviato, questa forma laboratoriale di studiare e praticare modi di lottare contro la gentrificazione, ha spinto il cinema ad approfondire questo tema osservandone degli aspetti, in particolare su quello che è la lotta all'abitare, cioè i modi per soddisfare le proprie esigenze, i propri bisogni in forma collettiva, organizzandosi in autogestione. E anche Habitat lo mostra attraverso l'esperienza del Cardinal Capranica, dello sgombero del Cardinal Capranica, attraverso l'esperienza degli affittuari della Cesarina sulla Nomentana, attraverso tante altre esperienze. Il Piazza Indipendenza fa un racconto corale sulla mappa di Roma realmente, insomma, mostrare vari aspetti. Parlare di lotta alla gentrificazione significa chiaramente parlare di gentrificazione, però appunto la gentrificazione non è il nome di signora, come dicono i left-hand rotation, ma è un insieme molto complesso di dinamiche, di sistemi, di leggi che aggrediscono letteralmente i territori e la vita della gente. Quindi, insomma, la lotta per l'abitare a Roma ha la sua importanza ed è costantemente sotto attacco. Ricordo le denunce pesantissime dei militanti dei Robin Hood del Ciambellino di Milano, la sentenza in primo grado avvenuta poche settimane fa, gli sgomberi che continuano a avvenire, per fortuna le rioccupazioni che avvengono, però ecco, insomma, a prendere di petto la questione su come trovare delle forme per contrastare questo modo di estrarre continuamente valore da uno spazio del vivere e da uno spazio generale. Insomma, questa è la lotta che stiamo portando avanti insieme a tante altre.
Ci dai tutti i riferimenti internet per il programma?
www.fortepredestino.net, scrollando nella pagina trovate le varie iniziative, tra cui l'iniziativa di giovedì della rassegna scuotta, e sul social Facebook cercate eventi CSOA Forte Prenestino e lì esce tutto quanto. E vi rinvitiamo venerdì 2 dicembre a incontrare Anselmo Iappe e parlare del cemento come arma di costruzione di massa del capitalismo.
Il film Motherless Brooklyn, I segreti di una città di Edward Norton, terzo e ultimo appuntamento della rassegna scuotta, lotte per l'abitare in questo mondo infame, a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, giovedì 24 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al compagno di Cinema Forte. A presto!
Ciao, grazie ancora, grazie. Ci vediamo alle proiezioni.
Con Luisa Bravo, curatrice della terza edizione del festival Visioni Urbane, a Bologna e online dal 24 al 27 novembre 2022, ben trovata.
Grazie, ben trovati.
Che cos'è questo festival?
È un progetto indipendente promosso dall'Associazione Culturale City Space Architecture, con sede a Bologna, che vuole investigare la complessità della città contemporanea. Siamo alla terza edizione e stiamo in questa edizione cercando di tornare in presenza, di portare le persone al cinema e nei luoghi in cui si svolgerà questo festival, perché la prima edizione è nata con la pandemia nel 2020 e quindi il festival è stato pensato all'inizio come un evento online. Adesso, dopo aver attraversato il Covid, una seconda edizione un po' ancora molto online con piccole attività in presenza, adesso con questa terza edizione cerchiamo di nuovo di portare le persone al cinema e a incontrarci quindi negli eventi in presenza per guardare i film in concorso. Abbiamo 65 cortometraggi in concorso e per incontrare anche gli ospiti, registi, produttori, artisti e attori che parteciperanno con noi in questa terza edizione.
Come sarà strutturata sia per quanto riguarda la versione online che la parte in presenza?
Online è già disponibile sul sito visioniurbane.stream tutta la terza edizione del festival, quindi sono già disponibili tutti i cortometraggi in concorso, 65 film, come dicevo. Lo streaming è gratuito, è sufficiente fare una registrazione con username e password. E poi da lì si accede a tutti i contenuti. Lo streaming però inizierà alle 5 del 24 novembre e terminerà alla mezzanotte del 4 dicembre. Quindi ci saranno questi 10 giorni di accesso gratuito alla piattaforma in cui chiediamo al pubblico, insomma, di visionare tutti i cortometraggi e di votare il cortometraggio preferito, perché assegneremo poi, sulla base dei voti ricevuti, anche il premio del pubblico che sarà annunciato il 6 dicembre. Il nostro è un festival internazionale, quindi tutti i cortometraggi sono in lingua originale con i sottotitoli in inglese, perché il nostro pubblico online è internazionale. Abbiamo solo alcuni film che sono limitati all'Italia a causa di restrizioni per i diritti, ma la maggior parte dei film sono visibili da tutto il mondo. Infatti l'edizione online del festival ci ha permesso davvero di raggiungere un pubblico molto molto vasto. Invece per quanto riguarda gli eventi in presenza, saranno a Bologna al nuovo Cinema Nosadella, la giornata di apertura il 24, in cui avremo ospite l'attore e regista Stefano Pesce, che presenta il suo primo cortometraggio da regista, Tre Visi. E poi avremo anche la regista Elsa Negroni, che presenta il film Italicus, La verità negata, che è stato realizzato con gli studenti del corso DOC del liceo Laura Bassi di Bologna, insieme al professor Guglielmi e al produttore De Donatis. Quindi sarà un'apertura del festival con ospiti importanti del panorama bolognese e cinematografico italiano. Poi il 25 e il 26 siamo al Museo Spazio Pubblico, che è la sede artistica di City Space Architecture in via Curiel, per incontrare in due eventi speciali Gianluca Santoni, che presenta il film Jonathan con la G, che abbiamo premiato in una precedente edizione delle Visioni Urbane, e Alessandro Marinelli, che presenta il film Terre Mutate, che è stato presentato per la prima volta quest'anno al Giffoni Film Festival. E poi dalle 21 iniziamo le proiezioni in presenza di una selezione dei film in concorso. Chiudiamo poi il 27 con una cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori, sempre al Nuovo Cinema Nosadella, a partire dalle 9, e quindi incontreremo alcuni dei vincitori che stanno adesso viaggiando verso Bologna per partecipare alla cerimonia di premiazione.
Com'è stata la scelta artistica?
Questa terza edizione del festival è un po' diversa dalle due precedenti, perché anche nel passaggio dalla pandemia della prima edizione a questa terza edizione c'è stata proprio una proposta da parte dei registi di temi anche molto diversi, più forse legati a storie umane, a difficoltà, conflitti, isolamento, solitudine. Quindi le visioni urbane di questa terza edizione sono in realtà molto più radicate nelle storie umane delle persone che vivono nelle nostre città, mentre invece le precedenti edizioni erano invece un grande respiro, una grande apertura verso il mondo urbano, proprio perché vivevamo in un momento di isolamento in cui il mondo esterno era molto lontano da noi. Invece questa terza edizione diventa quasi più intima, più legata a certe questioni emozionali che fanno parte delle persone che vivono all'interno dei nostri contesti urbani e che poi incontriamo negli spazi pubblici e in questo grande mondo urbanizzato in cui ci muoviamo tutti i giorni. E quindi è più una dimensione fiction. Noi accogliamo tutti quanti i generi cinematografici, quindi sperimentale, documentaristico, fiction. Quest'anno direi che c'è una maggiore presenza di contenuti fiction, quindi con storie di persone. Ed è molto interessante proprio vedere questa evoluzione dei contenuti, come attraverso le visioni urbane possiamo scoprire ciò che succede alle persone nel mondo. Lo voglio dire questo perché a volte il festival viene interpretato come un prodotto per gli addetti ai lavori, per gli architetti. Invece è molto importante dare questo messaggio, ed è anche il motivo per cui tutti gli eventi sono gratuiti. Il festival parla al grande pubblico, parla alle persone, ed è una importante, proprio in questa terza edizione, questo taglio molto personale, molto intimo sulle storie delle persone, perché veramente possiamo sentirci accomunati da un sentimento di vicinanza anche con persone che vivono lontanissimo da noi, perché abbiamo film dalla Cina, dal Sud America, quindi davvero è la scoperta di un mondo più complesso, un mondo difficile che sembra lontano ma invece è molto vicino.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Il sito web dove tutti i contenuti della terza edizione sono già disponibili è visioniurbane.stream. In questo sito web sono presenti tutti i film in concorso, ci sono anche 4 film fuori concorso che ci raccontano storie dal Sudafrica, in collaborazione con Our Future Cities, che è questo studio di progettazione di Cape Town che affronta il tema delle città africane. E poi c'è anche la lista di tutti gli eventi speciali di cui ho parlato prima, con tutte le informazioni e i dettagli per capire che cosa succederà in questi eventi e dove andare per poterci raggiungere in presenza. Voglio dire di nuovo che tutti gli eventi, sia online con lo streaming gratuito, quindi la visione di tutti i film, che in presenza al Nuovo Cinema Rosadella, al Museo Spazio Pubblico, sono ad accesso libero. Abbiamo fatto questo enorme sforzo di lavorare sull'attività in presenza, invitando il pubblico a partecipare gratuitamente.
Terza edizione del Festival Visioni Urbane a Bologna e online dal 24 al 27 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Luisa Bravo. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Fabrizio Ferrari, direttore artistico della 21esima edizione del RIF, Rome Independent Film Festival, dal 17 al 25 novembre 2022. Ben trovato.
Ciao, buonasera, ciao a tutti.
Raccontiamo cos'è a chi non lo conoscesse.
È un festival di cinema internazionale dedicato a cortometraggi alle 8 di questo mondo, e poi abbiamo registrazioni tra i documentari italiani e stranieri, cortometraggi, cortometraggi per il cinema, di animazione e anche una società dai soggetti di cinema. Sono film indipendenti, ovvero film che non hanno ancora una distribuzione, progetti prodotti a low budget senza l'intervento del rilassamento.
Come si sta sviluppando negli anni?
Il digitale è un 10 anni sta sviluppando molto positivamente, perché abbiamo tanti film italiani, lungometraggi e documentari che prima avevano un po' di difficoltà con la pellicola, no? Forse alcuni ancora non lo sanno, perché c'è una relazione abituata a vedere film in digitale, però all'epoca il pellicola era un pochino più costoso. Da 10-15 anni con l'avvento del digitale, insomma, c'è la possibilità di poter produrre film ad alta qualità e con un budget contenuto.
Come è strutturata l'edizione di quest'anno?
Allora, quest'anno abbiamo circa 10 lungometraggi, 12 documentari e 50 cortometraggi. Il festival si svolgerà dal 17 al 25 e abbiamo un po' la visione in diverse location. Abbiamo innanzitutto la Sala Troisi, che aprirà giovedì 17 con una mattinée alle 11.30 un film brasiliano, per poi presentare un film americano, Alice, questo venerdì 18. E poi, ecco, sempre venerdì 18 abbiamo anche una proiezione di un film francese all'Istituto Francese Centro San Luigi, un'anteprima mondiale Guglielmo Bureau Love in Memory. E poi ci trasferiamo dal sabato 19 a Cinema Aquila per il resto della programmazione. In genere abbiamo messo i lungometraggi italiani e stranieri la sera alle 8 alle 10, il pomeriggio dalle 4 alle 6 possiamo visionare cortometraggi e documentari.
Nel complesso, quante sono le opere presentate?
Abbiamo circa 85 titoli provenienti da 20 paesi, 10 anteprime mondiali, 15 anteprime europee, e il resto sono assolutamente italiane. Abbiamo circa 20 registi stranieri che verranno qui a Roma a presentare le proprie opere, e poi naturalmente tantissimi registi italiani con il cast che saranno in sala a presentare il proprio film.
Anche rispetto ai differenti luoghi, come saranno strutturate le giornate?
Cominciamo dalle 4 fino a mezzanotte, il sabato della domenica al Cinema Aquila abbiamo due sale, e poi dal lunedì presentiamo tutto nella sala Magnani del Cinema Aquila, sempre dalle 4 a mezzanotte. Inseriremo i cortometraggi e i documentari il pomeriggio, invece la sera è dedicata per i lungometraggi.
Qualche particolarità di questa edizione?
Diciamo che ricalchiamo un po' il passo delle scorse edizioni, con un po' tra le opere prime e seconde. In
importante questa sezione Black Film Art, dove presenteremo Alice, opera prima di Kristin Van Linden, che è stata al Sundance, e la regista è stata nominata tra i 10 migliori registi esordienti da Variety. Poi uno spazio dedicato al cinema LGBTQ, con un film che ha avuto una menzione speciale all'ultimo festival di Locarno, e anche qui avremo i registi in sala. At Night All Cats Are Black di Valentin Merz, e sarà anche il protagonista. E poi abbiamo un piccolo focus all'Ucraina, proprio per sollecitare un po' anche il pubblico a questa disastrosa guerra che ormai, insomma, ci coinvolge anche direttamente, direi. E poi, per ultimo, ma non meno importante, un focus dedicato a Andrei Zlatko, la sua opera del 1977, On the Silver Globe, e a cui seguirà anche un documentario, Escape the Silver Globe di Chupa Shkurta, che sarà qui a Roma e sarà presentato giovedì 24 al Nuovo Cinematica.
Ci dai tutti i riferimenti internet per il programma?
Sul nostro sito rispa.it potete vedere il programma completo, ma con tutte le schede dei film, con le sinossi, le biografie, i trailer, le foto, sia in italiano che in inglese. Quindi vi invito veramente a consultare il nostro sito. È possibile acquistare un pass con 10 euro per vedere tutto il festival, e i biglietti sono in vendita sia al Cinema Troisi che al Cinema Aquila.
21esima edizione del Roma Independent Film Festival dal 17 al 25 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabrizio Ferrari. A presto!
Grazie, grazie a tutti voi, grazie, ci vediamo al cinema, grazie.
Con Cristina Piccino per presentare la 42esima edizione del Filmmaker Festival a Milano dal 18 al 28 novembre 2022, ben trovata.
Ben trovati a voi, ciao Federico, ciao a tutti e a tutte. Mi fa molto piacere che ci risentiamo per il festival.
Raccontiamolo per chi non lo conoscesse, cos'è il Filmmaker?
Filmmaker nasce soprattutto come una manifestazione, come un festival che mette al centro il documentario e più in generale il cinema di ricerca. Negli anni ha assunto poi un'identità molto riconoscibile, con la scommessa di diventare un po' un punto di riferimento per quegli autori nuovi o per quelle forme del cinema nuove che magari meno trovano circuitazione immediata, non solo in Italia ma in generale nello spazio cinematografico internazionale. E l'altra scommessa è quella di essere un po' un'immagine dei tempi, che quest'anno ha voluto azzardare anche degli accostamenti un po' diversi, un po' nuovi, un po' impensabili, anche per scombussolare un po' le carte, come si suol dire. Ecco.
Come si caratterizza l'edizione di quest'anno?
Con questo azzardo che mette insieme in genere un documentario di ricerca, che quindi ha sempre un aspetto di scrittura e di finzione, tra moltissime virgolette. Quest'anno abbiamo voluto sfidare un po' il concetto di cinema del reale, inserendo nel concorso internazionale due titoli. Uno è Fogo Fatuo, di João Pedro Rodrigues, che è una fantasia musicale molto queer, ma è un oggetto estremamente eccentrico e divertente. E l'altro è Europe, di Philippe Schaffner, un regista che avevamo già avuto in competizione qualche anno fa con un film che si chiamava Avarie, che è un potente film politico dove si parla di migrazione e di destini umani, la cui protagonista è un'attrice, ma è anche una persona che diventa personaggio. Diciamo che l'attrice, che poi non è ovviamente un'attrice professionista, è colei che con la sua esperienza ha ispirato la storia del personaggio protagonista del film. Come edizione si parla di tante cose, si parla appunto del nostro tempo, si parla di ecologia, si parla di guerre, di conflitti, di sentimenti e quindi un po' di quello che è il nostro mondo contemporaneo.
Come sarà strutturato?
Il festival sarà strutturato in un concorso internazionale con 10 titoli, tutti quanti in anteprima italiana. Il titolo italiano del concorso si chiama Balcanica, è un'anteprima mondiale, la regista è Marianna Schivardi, è una regista che ha fatto già molti altri lavori prima, ma questo è il suo primo lungometraggio ed è un film molto bello, molto personale, che parte dai materiali di archivio della regista girati negli anni 90 nell'ex Jugoslavia, che lei riprende aggiungendoci altre immagini che ha girato nel corso di diversi anni, tornando su quei luoghi, incontrando delle persone, dei ragazzi che all'epoca dell'assedio di Sarajevo erano dei ragazzini giovanissimi con molta voglia di fare delle cose che non fosse la guerra, il cinema, la vita, e ritrova quelle immagini, trova anche alcuni dei personaggi e un pochino diventa una sorta di viaggio anche rispetto al valore delle immagini stesse, alla loro capacità di raccontare la realtà, di restituirla nel tempo, e direi che è un film molto molto anche commovente. C'è un'altra coppia italo-tedesca nel concorso, che sono Volker Sattel e Francesca Bertin, che hanno girato Tara, il loro film, sul fiume omonimo alla periferia di Taranto, dove si parla di un mito, dove le persone credono nei poteri di guarigione di quest'acqua, che in realtà sono abbastanza paradossali se si pensa che quella è una delle zone più inquinate d'Italia per la presenza dell'Ilva. Abbiamo poi sempre in concorso, oltre a Gio Pedro Rodriguez, di cui ho già accennato, un collettivo austriaco che sono i Total Refusal, con un film molto bello, Hardly Working, una sorta di riflessione in termini di pamphlet anticapitalista su un videogioco. Un film invece molto epico, molto importante, direi monumentale, ma con leggerezza, è quello di Sylvain Ben George, Nuit Obscure, Foyette Sauvage, che è un'epopea di migranti in un luogo quale è l'enclave di Melilla, con delle immagini molto forti, delle testimonianze molto forti che appunto rovesciano un po' quello che noi vediamo sempre in termini di news e di reportage un po' più a distanza, ci portano invece vicino a delle persone, ascoltiamo le loro storie, le loro emozioni e le loro fantasie. Tutti i film del concorso comunque hanno una ricerca formale che li contraddistingue e che li rende molto diversi in quello che è l'approccio al contemporaneo. C'è poi un concorso prospettive che invece è dedicato ai giovanissimi, dove abbiamo avuto molte sorprese, tantissime richieste, sia da scuole che anche da cineasti e cineaste giovani e estremamente indipendenti. Sono tantissimi, però direi che molti di loro hanno veramente delle grosse potenzialità, potrebbero riservarci in futuro delle sorprese.
Nel complesso, quante sono le opere presentate? E poi ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Le opere presentate sono circa un'ottantina. Ci sono due novità in questa edizione, a parte i concorsi, fuori concorso, che uno è la retrospettiva, che è dedicata a una magnifica regista austriaca quale Ruth Beckermann, con il titolo Ruth Beckermann, l'immagine della parola. Faremo per la prima volta tutti i suoi film in Italia, compreso l'ultimo che ha vinto la sezione Encounters alla Berlinale di quest'anno, che si chiama Mutzenbacher, che è tratto da un libro che era uscito ai primi del secolo scorso ed era stato bloccato, censurato, perché è un libro estremamente erotico, in cui si parla di fantasmi erotici maschili, femminili, sarebbe il memoir di una giovane prostituta che in realtà è completamente inventata. E anche se la prima persona è femminile, l'autore del libro si scoprì poi che era uno scrittore, Félix Saltén, che è conosciuto per essere l'autore di Bambi, il cartone di Disney. E quindi Ruth Beckermann è una regista che ci porta veramente anche lei intorno a tutto il mondo, parla della diaspora ebraica, dell'olocausto, dell'Europa, dell'Oriente, del presente, e in questo particolare film di erotismo maschile messo a nudo su un divano, con dei risultati veramente molto divertenti. È un film veramente molto divertente e molto contemporaneo. E l'altra grande novità è un concorso riservato alla VR con il titolo Gradi di Libertà, ed è riservato agli autori VR italiani. Abbiamo poi degli ospiti che arrivano un po' dalla storia del cinema. Uno è Bellatar, che verrà a Milano una masterclass e mostreremo le armonie di Werkmeister, e l'altro è Zelim Zilnik, che è stato protagonista della onda nera del cinema jugoslavo, quel cinema molto ribelle degli anni 60-70 che è stato sempre molto censurato, che proporrà Marvelous, un film su una comunità jugoslava LGBTQ, è sempre un po' legata a questi temi. C'è anche l'omaggio a Mark Rapaport, che si riallaccia a un primo capitolo già presentato a Sicilia Queer e poi un nuovo capitolo che avverrà nel prossimo Festival dei Mille Occhi. Anche qui presenteremo diversi lavori inediti di quello che è uno dei più grandi e fantasiosi autori di biografie immaginarie, compreso Shinsuke Carson, che rimane un vero cult. I riferimenti sono www.filmmakerfest.com.
42esima edizione, un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Cristina Piccino. A presto!
Grazie a te!
Con Maurizio Del Bufalo, fondatore e coordinatore della 14esima edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani a Napoli dal 16 al 26 novembre 2022, ben trovato.
Grazie Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Raccontiamo cos'è.
Il Festival è di per sé una scatola magica che contiene decine e decine di eventi. Però ricordo che è diviso sostanzialmente in due parti, gli eventi internazionali che trattano il tema dell'anno, che è ONU, la pace impossibile, e l'altra metà è il concorso cinematografico internazionale che è aperto a tutti i paesi del mondo e a tutti i temi dei diritti umani, quindi ampio, e ha raccolto quasi 300 opere quest'anno, di cui 45 saranno in concorso per i vari premi che assegneremo. Il festival quest'anno si occupa dell'ONU, faremo una riflessione sull'organizzazione delle Nazioni Unite, perché ci sono già tanti che parlano ormai da molti mesi della guerra russo-ucraina e ci sembrava un tema da trattare ma non da mettere al centro, perché c'è un tema più generale della guerra, che è la pace. La pace in tutto il mondo, perché non c'è solo la guerra russo-ucraina. Ci sono altri 33 conflitti, anche di più, che sono attivi e non da oggi, non da un anno. Alcuni sono vecchi di decine di anni, altri sono conflitti, vere e proprie guerre civili. Quindi volevamo chiederci, ma com'è possibile vivere in questo mondo dove c'è un'organizzazione così grande, così importante, che è venuta alla luce dopo la Seconda Guerra Mondiale e che si chiama ONU? E dov'è l'ONU? Come mai ci sono tante guerre nel mondo e l'ONU non è il primo pensiero dei popoli, il primo pensiero delle persone che parlano di quello che accade nel mondo? Così abbiamo voluto dedicare questa riflessione all'Organizzazione delle Nazioni Unite e vorremmo dimostrare con i nostri piccoli esempi, con i nostri casi di studio, che la pace non è impossibile, ma anzi è a portata di mano, ma c'è qualcuno che lavora contro. Ecco, quindi bisogna distinguere un po' i problemi che vengono generati per alimentare i conflitti, perché evidentemente questi conflitti sono anche fonte di reddito, oltre che fonte di morte. E se non si rompe questo legame tra la guerra e il denaro e il potere, è impossibile parlare di pace, ma ci saranno sempre più persone disponibili a mettere la propria vita a disposizione per tentare di realizzare questa che viene definita un'utopia, ma che un'utopia non è.
E come è strutturato il festival?
Dalle quasi 300 opere che abbiamo raccolto ne abbiamo scelte 45 e saranno tutte disponibili gratuitamente alla visione nei giorni del festival, cioè dal 16 al 26 di novembre, sulla piattaforma www.cinenapolidiritti.online. Ecco, sono opere che trattano, come dicevo, di tutti i diritti, non hanno limitazioni, non ci rivolgiamo al tema ONU per filtrare le opere, assolutamente, il concorso cinematografico da sempre è aperto a tutti i temi di diritto universale e quest'anno abbiamo selezionato per il concorso queste opere che vengono da 26 paesi diversi, cortometraggi, lungometraggi, filmati di animazione. Il tema dei diritti umani è sempre più attuale, quindi sempre più registi e autori si cimentano nell'affrontare questi temi.
C'è la possibilità di incontro con autori e autrici?
Finalmente quest'anno sì, perché per due anni, per colpa della pandemia, abbiamo impedito che ci fossero contatti con grossi numeri di persone nelle sale. A parte che la legge ce lo impediva o perlomeno limitava queste cose, adesso il problema della pandemia c'è ancora, ma probabilmente è un po' smussato dalla presenza dei vaccini o comunque da una certa ormai capacità dei nostri organismi di reggere la lotta contro questo virus Covid-19, per cui quest'anno abbiamo ripreso e nei giorni che vanno dal 19 al 24 le opere saranno anche visibili in presenza al Club J che è a Napoli, nel quartiere di Mergellina, il Club J è a Pico Santa Maria della Neve 7. La mattina di sabato 19 ci saranno tutti i cortometraggi e poi dal giorno successivo fino al 24 ogni giorno ci saranno due lungometraggi in visione e ci saranno molti registi che hanno chiesto di venire a Napoli per presentare i loro film. Quindi torneremo ad essere anche un festival in presenza, un festival dei registi e dei film, oltre che dell'impegno civico.
I luoghi?
Il luogo principe, come sempre, sarà lo spazio comunale Piazza Forcella. La biblioteca Annalisa Durante, come sai, è dedicata a una vittima innocente della Camorra. Quindi questo teatro, un ex cinema, sta proprio al centro del quartiere di Forcella, che è forse il più difficile della città dal punto di vista della convivenza di interessi diversi, se così vogliamo dire. A Forcella faremo molte serate, la serata inaugurale il 16, quindi poi il 17, il 18 e ancora il 25 novembre. Avremo due giornate per le scuole molto interessanti, supportate dall'Atlante delle Terre dei Conflitti, dal suo direttore Raffaele Crocco e dal suo staff. E le vivremo mercoledì 23 nel Cinema America di Napoli e il giorno successivo, giovedì 24, al Museo Archeologico Nazionale, il MAN, bellissimo. La serata conclusiva il 26 nel Maschio Angelino alla Biblioteca di Storia Patria. Saranno serate non soltanto itineranti, ma saranno anche molto movimentate perché toccheranno temi delicati, sempre relativi alla pace e alle Nazioni Unite. In particolare affronteremo il tema della sicurezza degli operatori della pace, che è un tema sul quale i casi di Luca Attanasio e di Mario Paciolla hanno lasciato degli strascichi di dolore enormi. Parleremo della Palestina, che è la missione più famosa delle Nazioni Unite, la più antica, ma anche quella che lamenta una grave mancanza di decisione di intervento, come tutti sappiamo, che si è aggravata anche nell'ultimo anno con il numero di vittime. Poi toccheremo il tema delicatissimo venerdì 25 della criminalizzazione della solidarietà, con particolare riferimento alle navi umanitarie, e qui cercheremo di mettere a punto un documento per le Nazioni Unite in cui il festival, insieme a decine di firme importanti e autorevoli, chiede all'ONU di patrocinare le navi umanitarie per mettere fine a questo scandalo di prevaricazione, di violenza, di abuso al quale stiamo assistendo ormai da molti anni, quello cioè delle navi che vengono rifiutate e dei profughi che vengono maltrattati e esposti a nuove sofferenze, ma soprattutto anche degli equipaggi incriminati. Ecco, questo è un po' il punto conclusivo della nostra azione di quest'anno.
Ci dai tutti i riferimenti internet per il programma?
www.cimenapolidiritti.it e lì potrete trovare il programma generale. Però per chi ama le comunicazioni, come si dice oggi, smart, rapide, sintetiche, potete far capo anche alla pagina Facebook del nostro festival, che appunto si chiama Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. E lì troverete anche vari resoconti sulle giornate, ma anche l'annuncio delle giornate che verranno e dei film che proietteremo. Quindi è un modo anche diverso di conoscere il nostro lavoro, lavoro che poi, mi piace ricordarlo, non finisce con il festival, ma prosegue per tutto l'anno, perché noi siamo un gruppo di volontari e di attivisti che alimenta molti circuiti cinematografici nazionali, molti club, molte associazioni di ONG a cui forniamo queste opere che abbiamo selezionato, perché il lavoro di attivismo civico non finisca mai, ma sia continuamente una fonte di controinformazione. E in questo ringrazio te, Federico, e Radio Andarossa per questo spazio che ci avete concesso, perché per noi è importantissimo avere un legame con tutto il circuito della informazione alternativa.
14ª edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani a Napoli dal 16 al 26 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al fondatore e coordinatore Maurizio Del Bufalo. A presto!
Grazie a voi. Grazie Federico, arrivederci a tutti.
Con Mario Sesti, uno dei curatori della 5ª edizione di Extra Doc Festival a Roma, al Maxi, dal 13 novembre all'11 dicembre 2022. Ben trovato!
Ciao Federico, allora tu segui Extra Doc sin dall'inizio, quindi non devo spiegare a te di cosa si tratta, ma cerchiamo di farlo capire un po' agli spettatori, anche perché tu mi hai visto nascere il profilo e anche un po' credo la fortuna, nel senso che quando la Melandri mi ha chiesto di inventare un programma di cinema al Museo di Arte Contemporanea, mi sono chiesto cosa fare. E ho pensato che il documentario, sia per la sua naturale indipendenza produttiva, sia per la sua vocazione all'innovazione, sia per la natura non convenzionale degli oggetti, dei suoi racconti, dei suoi personaggi, della sua biografia, fosse la scelta più giusta. Credo che sia stata una scelta felice, visto che da allora il Maxi è diventato uno dei posti a Roma, uno dei più amati, credo, visto che riceviamo continuamente richieste di documentari che vogliono proiettare il loro film nella sala dell'auditorium del Maxi. Quindi prima che Extra nascesse tutto questo non era scontato e comunque nessuno pensava una cosa del genere. Da questo punto di vista credo che abbiamo fatto, insieme a Fondazione Cinema, che come sai è il partner del Maxi, questo programma che vede il cinema al Maxi, in cui ci sono tre festival fondamentalmente, Extra Doc, che tradizionalmente si tiene a febbraio-marzo, ma quest'anno per ragioni pandemiche l'abbiamo spostato a novembre. Poi c'è il festival Extra Explore, che si svolge all'aperto, con giovane cinema italiano, anche qui innovativo, sperimentale, non convenzionale, e poi il festival dei video 6. Sono tre idee di come il cinema può abitare un museo di arte contemporanea, fondamentalmente.
10 titoli proposti, giusto?
Sono 10, sono sempre stati 10, forse il primo anno erano 12, 10 secondo me è la misura giusta. Saranno programmati in 5 domeniche diverse, per l'appunto, dal 13 novembre all'11 dicembre. La sera dell'11 c'è la premiazione, c'è una giuria ufficiale a capo della quale si trova Saverio Costanzo, che è un autore che forse non ha bisogno di presentazione, ma che soprattutto si è formato le volte nel documentario. Ma c'è anche una platea competente, come l'ho chiamata sin dall'inizio, che è formata da più di 30 tra grandi lettori delle biblioteche, aspiranti critici, giovani appassionati, che poi sceglieranno autonomamente, insieme a me, dopo aver seguito il festival film per film, di segnalare uno dei titoli di questa rassegna. I premi sono due, sono il miglior documentario italiano e poi c'è un premio Extra Doc che va al documentario che in qualche maniera possiede dei tratti particolarmente spiccati di originalità, di innovazione, di contaminazione con altri linguaggi e che quindi in qualche modo forse indichi una strada non ancora così scontata, convenzionale o percorsa, come accade alle opere che sono un po' i battistrada nel cinema. La forza del documentario, come ci siamo detti spesso, Federico, è innanzitutto la ricchezza del suo spettro, la sua versatilità. Quindi ci sono film che hanno una più radicata vocazione, attitudine sociale, che parlano fondamentalmente anche di casi giudiziari molto famosi, come quello di Francesco Del Grosso, Peso Morto, che racconta di un errore giudiziario durato decine di anni. Ma ci sono anche invece film che si occupano della musica, come Jet Set di Steve Della Casa e Caterina Taricano, il quale trova un modo proprio avvolgente, fatto di tenerezza, di fluidità, di trance, no? Il cinema ha sempre sognato di saper filmare la musica cercando di essere musica esso stesso, diciamo così. E qui ci sono tanti artisti di grandissima caratura che hanno lavorato con grandissimi cantautori che rifanno nella lingua jazz, che poi è la più classica di tutte, delle famose cover. C'è però il Cerchio, che è un lavoro di documentazione durato più anni in un distretto scolastico della scuola materna, che ha una particolare capacità di sviluppare dei modelli educativi all'avanguardia, che tra l'altro è stato presentato da Alice con un grande successo. Ma c'è anche lo Zuluagas di Flavia Montini, che è una ricerca che porta lo sguardo fuori dall'Italia nella vicenda familiare di una famiglia colombiana emigrata in Italia per ragioni politiche, e questo ha provocato all'interno della sua famiglia delle dinamiche, delle drammaturgie, dei conflitti che il film riesce a raccontare molto bene. Ma c'è anche Il Gabbiano di Filippo Gili, famoso testo di Chekhov, prodotto peraltro da Giorgio Bellocchio, che è figlio di quel Bellocchio che ha fatto una delle più famose riduzioni del Gabbiano di Chekhov. E qui c'è un tentativo quasi punk di fondere Chekhov con qualcosa di completamente diverso in un film il cui montaggio, la cui irriverenza, ma anche la cui forza espressiva, a tratti lancinante, credo che sarebbe piaciuta a Carmelo Bene. C'è anche però un film come Il Palazzo di Federica Di Giacomo, che è uno dei più bei documentari italiani di quest'anno, secondo me, che ricostruisce la storia abbastanza singolare, una specie di Ed Wood italiano che avrebbe dovuto fare questo film durato anni, che poi si era rinchiuso nella propria magione, nel proprio isolamento, e un film di lunga, diciamo così, celebrazione post-mortem, in cui ogni persona ripete in questo tentativo velleitario qualcosa di se stesso. Insomma, è la forza del documentario, come ormai si è sviluppato nelle ultime stagioni, grande capacità narrativa, forza che non ha alcun senso di inferiorità nei confronti del lungometraggio tradizionale nell'usare scrittura, recitazione, musica, tutti gli elementi che fanno grande il cinema, e poi soprattutto un occhio capace di gettare in alcuni corribui che non sono stati conosciuti, ancora visti, una luce particolare che rende questi film anche importanti da un punto di vista proprio della forza con la quale il cinema ha sempre saputo illuminare gli angoli bui del mondo, rendendone visibile l'interno, il contenuto e la visibilità per l'appunto a tutti gli spettatori. Insomma, credo che tutti questi elementi insieme facciano di Extra Doc uno dei luoghi avanzati dell'amore per il cinema e dell'amore per il documentario in un contesto molto prestigioso qual è quello del Maxi, cioè il Museo delle Arti Creative del XX secolo, che è probabilmente il museo d'arte contemporanea più importante che abbiamo oggi nella capitale.
Diamo anche i riferimenti web per tutti i dettagli del programma?
Per tutte le informazioni sul programma, normalmente si può andare sia sul sito del Max che su quello di Fondazione Cinema, e si troveranno tutti i programmi, la possibilità di acquistare biglietti online, gli orari, e naturalmente come tutti i festival, anche questo è caratterizzato dal fatto che tutti i film saranno accompagnati dai talent che sono legati al film stesso, e quindi si tratta non di una semplice rassegna, ma di un festival vero e proprio.
Quinta edizione dell'Extra Doc Festival a Roma al Maxi dal 13 novembre all'11 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Mario Sesti. A presto!
A te, grazie Federico.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.